cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Tifosi bianconeri, buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio. Chi vi parla è Paolo Rossi. Potete naturalmente, come sempre, intervenire in diretta ai nostri numeri. Oggi il tema che vi propongo è un tema numerico. Cioè, vi chiedo, perché è una domanda che mi sono fatto e alla quale io francamente non saprei rispondere. Secondo voi, a che percentuale noi siamo in questo momento, in questa giornata, rispetto alla costruzione della squadra? Per squadra non intendo, lo dico sempre, perdonate la noia da questo punto di vista alla quale posso arrivare, non intendo gli 11, ma intendo la rosa, perché lo diciamo sempre, vale tantissimo. Ormai nel calcio contemporaneo, ancor più con le 5 sostituzioni, dobbiamo sempre immaginare che un allenatore faccia i suoi calcoli pensando a 16 giocatori da mandare in campo e a maggior ragione in una stagione piena di appuntamenti che andrà a finire in maniera clamorosa, perché non è mai successo per le squadre di club, oltre le coppe europee con il mondiale al quale noi parteciperemo, prima edizione negli Stati Uniti, a maggior ragione ci vogliono 25 giocatori che siano pienamente efficienti. Rispetto a questo, non quindi rispetto agli 11 che peraltro sono ancora tutti da verificare, però rispetto a questo, che cosa pensate che sia il livello oggi della Juve? Quindi dal punto di vista numerico, qual è la percentuale di costruzione della Juve? Dal punto di vista qualitativo, e quindi quali sono i nomi che ancora ci mancano, che aspettate nel gioco delle entrate e uscite? Insomma, stiamo assistendo, naturalmente ne abbiamo parlato anche ieri, a tante voci, alcune anche palesemente assurde, come quelle della prima pagina ieri del Corriere dello Sport, in cui si paventava l'idea che la Juve avesse minacciato Sulè di tornare in next gen, cosa tra l'altro impossibile a livello regolamentare, perché ormai il giocatore argentino ha già superato il monte delle 50 presenze, ma poi credo che insomma non sia interesse, anche fosse fosse stato possibile, non sia interesse di nessuno naturalmente arrivare a rotture, a maggior ragione quando ancora manca tantissimo tempo per la chiusura del mercato, e quindi non è certamente questa la vicenda. Però, come sapete, insomma, oggi invece i giornali danno quasi per fatto l'approdo di Sulè alla Roma. Si dice che la gente sia nella capitale per andare a parlare e chiudere quindi la vicenda. Si parla, oggi è rientrato alla base McKennie, ma sostanzialmente sembrerebbe un giocatore assolutamente in uscita, e quindi insomma tutta una serie di valutazioni da fare rispetto a questo. Allora, io inizio subito a leggere qualche messaggio, poi avremo anche i nostri ospiti con i quali oggi interagire, poi il solito collegamento, se non ci saranno problemi di linea, con Camillo che ci racconterà un po' di cose. Manuel da Pisa: scusate, ma se la Juve aveva deciso di vendere Sulè, perché è stato portato in ritiro e reso edotto del tipo di lavoro di Motta? Sarebbe stato meglio non farlo entrare nella stanza dei bottoni, così come è fatto per Oisen. Allora, sinceramente, io credo che attorno al calcio ci sia un po' di esagerazione. Nel senso che io ho assistito a qualche ritiro. Vi faccio questo racconto che mi sembra il più, da questo punto di vista, significativo. Ritiro di Châtillon, stiamo parlando dell'estate del 2012, la Juve campione d'Italia, la Juve guidata da Antonio Conte, arrivo di Tevez e Llorente, che sono le star del ritiro, anche perché gli azzurri, e non erano pochi, avevano partecipato, esattamente come quest'anno c'era un europeo, a differenza di quello di quest'anno, si arrivò in finale con la Spagna, ricorderete tutti, a Nazionale Prandelli, quindi Buffon, Bonucci, Barzagli, Chiellini e anche altri. Allora, Antonio Conte cosa faceva? tendenzialmente lasciava aperto l'allenamento. È capitato che in alcuni momenti in cui voleva fare sedute tattiche chiudesse l'allenamento. Io ricordo anche un po' le proteste del pubblico, che erano anche un po' motivate, nel senso che chiaramente, come potete immaginare, la temperatura a una certa ora era abbastanza insostenibile fuori, e la gente che magari era arrivata, anzi togliamo proprio magari, era arrivata da tutte le parti d'Italia e qualcuno anche dall'estero, non poteva assistere a che cosa? Sedute tattiche fatte sostanzialmente con riserve, e che quindi uno si chiedeva, ma perché? Che cosa hanno di segreto? In realtà non c'era, tra virgolette, nessun tipo di segreto, era un'altra questione. E la questione è che quando un allenatore deve insegnare qualcosa alla squadra, deve comunicare i suoi principi di gioco, deve fare delle esercitazioni, ha anche un po' bisogno di tranquillità. E quindi si spiegava così la situazione. Dopodiché non penso che Sulè, facendo 4-5 allenamenti con Thiago Motta, torni a Roma e dirà chissà quali segreti, perché poi il lavoro è più o meno sempre lo stesso. Allora, andiamo a parlare col primo ospite, Xavier Iacobelli. Ciao Xavier.
Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
Xavier, approfitto della tua presenza proprio per affrontare questo tema che stavamo trattando. Da giornalista mi interessa un po' la tua visione. Insomma, io sono stato giornalista televisivo a Juve Channel per un periodo, la Serie B sostanzialmente, poi parzialmente il primo anno di A con Ranieri. Gli allenamenti erano aperti e si vedevano. Poi c'è stata progressivamente una chiusura. E secondo me oggi siamo arrivati quasi al bunker, ma un po' per tutti. Come valuti questo in relazione al fatto che il calcio invece è sempre più visto, dovrebbe essere più spettacolare, dovrebbe essere più vendibile, e quindi non ti sembra un po' una contraddizione, o ritieni che tutto sommato sia doveroso perché così le squadre possono lavorare in serenità e non essere dentro un grande fratello?
Ma sai, io ritengo che ci sia un giusto equilibrio tra le due esigenze, quelle dei tifosi, soprattutto nel periodo del precampionato, soprattutto nelle località in cui le squadre lavorano, spesso sono località turistiche, ci sono delle eccezioni ovviamente, come quella che sta vivendo la Juventus, che ha vissuto in questi giorni nel centro sportivo dell'Adidas, legate anche a particolari esigenze dei rapporti commerciali intrattenuti con lo sponsor tecnico. Penso che ci debbano essere dei momenti in cui sia possibile per i tifosi venire a contatto con i protagonisti, con i loro beniamini, con i giocatori, gli atleti che seguono passo dopo passo nell'arco della stagione, e dei momenti in cui evidentemente la squadra possa lavorare al riparo da occhi indiscreti, soprattutto quando gli allenatori provano e riprovano schemi, moduli, interpreti e tutto quanto la preparazione di una stagione comporti. È vero, quanto tu hai rimarcato, che nel corso del tempo ci sia stato questo progressivo irrigidimento, questa progressiva chiusura nei confronti dei tifosi stessi, degli appassionati, nonché anche di chi fa questo mestiere e segue facendo questo mestiere la preparazione e la vita delle squadre, degli allenamenti e tutto quanto attiene all'attività quotidiana di ogni formazione. E questa è stata una scelta che ormai tutte le società hanno preso, italiane o straniere che siano, sebbene in altri paesi ci siano momenti di maggiore apertura nei confronti dei tifosi.
Xavier, oggi ho posto questo tema come leitmotiv della puntata, cioè a che livello anche numerico la Juve è nella sua operazione di rifondazione, di rivoluzione, di ristrutturazione. Poi puoi scegliere tu il termine. L'altra volta mi avevi parlato appunto di rivoluzione, credo che in questa settimana ne abbia avuto forse ancora di più la sensazione proprio per le tante voci che ci sono. Percentualmente questa è una rosa, non dico la squadra dell'11, ma una rosa che ha bisogno ancora di tanti correttivi, o pensi che il grosso sia fatto e adesso si tratta di andare a chiudere le operazioni probabilmente anche più importanti, ma per le quali insomma il tempo c'è?
Ma sai, intanto è evidente che due siano gli obiettivi in entrata che stia perseguendo la Juventus, Todibo e Kopenes. Tant'è vero che alcuni movimenti invece in uscita, o quantomeno ipotesi di uscita, progetto di uscita sono lì a testimoniarlo. Detto questo, è evidente che comunque sia ancora troppo presto per esprimere un giudizio definitivo, anche perché noi non sappiamo in questo momento, anzi 25 luglio, quali saranno i partenti definitivi, ovvero quale sarà la rosa definitiva a disposizione di Thiago Motta, pur conoscendone ovviamente i capisaldi, ma molte sono le questioni aperte sul tappeto. Mi riferisco a Chiesa, mi riferisco a Szczęsny, mi riferisco a Kostić, mi riferisco a Rugani, mi riferisco a McKennie, tanto per fare nomi, visto che invece per quanto concerne Sulé si sta andando nella direzione di cui si è parlato, direzione romanista di cui si è parlato molto in questi giorni. Quindi una valutazione in questo momento, a mio avviso, rischia di essere improvvida. Rimane la constatazione e la considerazione che sia in atto una vera rivoluzione, proprio in virtù dei movimenti in entrata che già sono stati eseguiti e di quelli in uscita che potrebbero essere eseguiti nei prossimi giorni. Ma questa è una fase molto importante del mercato per tutte le società, tutte le squadre in questo momento, in virtù anche dei primi test stagionali e aspettando di ritrovare tutti i giocatori che alla spicciolata in questi giorni stanno rientrando alla base, mi riferisco a quelli ovviamente che sono stati impegnati nella fase finale dell'Europeo e nella Coppa America. Solo e soltanto quando hai a disposizione l'organico completo puoi fare le valutazioni che ti consentono poi di operare sul mercato, e come tu hai rimarcato, siamo al 25 luglio, abbiamo ancora un mese e cinque giorni di operazioni, di operatività durante la sessione estiva, quindi tutto può ancora accadere.
Xavier, si parla molto ovviamente di una fase ormai sembrerebbe ultimativa della questione Sulé. Intanto ti chiedo una tua previsione e poi ti faccio forse la domanda più difficile, cioè perché questo giocatore piace così tanto alla Roma, che tutto sommato ha già Dybala e aveva anche acquisito a gennaio Baldanzi, e perché la Juve, se ci sono secondo te dei motivi che vanno oltre l'esigenza di fare cassa, cioè perché la Juve dopo un anno al Frosinone non punta in qualche maniera su di lui?
Ma perché la risposta credo più naturale al tuo quesito sia quella che si tratti di una valutazione tecnica fatta dal nuovo allenatore, perché altrimenti non ci sarebbe un'altra spiegazione se non quella legata meramente alle questioni di bilancio, all'introito che è la cessione di un 21enne di questo talento, di questo calibro, può comportare per la Juventus impegnata nell'accumulare la somma necessaria per sferrare l'assalto a Koopmeiners. Quindi credo che si debbano contemplare da un lato le scelte dell'allenatore, perché se Sulé fosse rientrata nei piani di Motta non sarebbe stato messo sul mercato. È una considerazione alla palissiana, ma logica, alla luce di quanto sta avvenendo, visto che la soluzione romanista diventa di ora in ora sempre più probabile. E invece per quanto concerne la questione di bilancio, non vorrei mai che venisse dimenticato il fatto che Giuntoli osservi rigorosamente i vincoli imposti dalla situazione di un bilancio che nell'ultimo esercizio, come ben sappiamo, nei giorni scorsi è stato comunicato il dato, ha registrato un passivo di circa 200 milioni di euro. La strada del risanamento dei conti è stata intrapresa e passa necessariamente anche da sacrifici di questa portata.
Secondo te è un modo di dire, dall'alto della tua esperienza hai verificato che insomma invece è assolutamente giusto il fatto che durante un ritiro o durante alcuni test del precampionato un allenatore possa anche cambiare radicalmente idea su un giocatore? Quindi insomma, a me ha colpito che Thiago Motta, di fronte alla domanda in conferenza rituale rispetto agli obiettivi, lui abbia accentuato il tema della preparazione, cioè non ha parlato né di scudetto né di partire bene nella stagione né ha allargato gli orizzonti, ha detto il nostro obiettivo primo è prepararci bene. In questa preparazione secondo te lui può promuovere dei giocatori, decidere che altri invece non vanno proprio bene, oppure i tempi per valutare queste situazioni sono necessariamente giustamente più lunghi?
No, io credo che Thiago Motta abbia le idee molto chiare in testa sulla Juventus che vuole, sulla Juventus che verrà, sui suoi interpreti, sul gioco che intende adottare, sugli schemi, sul modulo. È un allenatore che si è presentato a Torino consapevole della grande opportunità professionale che gli viene offerta e intenzionato a sfruttarla sino in fondo. E certamente questi giorni di preparazione al campionato, tra l'altro siamo alla vigilia di un primo test importante, quello con il Norimberga che chiude la fase di preparazione in Germania, è un periodo che Motta intende sfruttare nel modo migliore, quindi le sue valutazioni. Ci sono queste immagini che non so credo che anche tu abbia visto di questo lungo parlottio, questo conciliabolo con Giuntoli ai bordi del campo, che la dicono lunga sul rapporto molto stretto tra l'allenatore e il responsabile delle operazioni di mercato. Chiaro che questi siano giorni importanti durante i quali il tecnico valuta i giocatori a sua disposizione e anche dall'impegno che profondono e da come si allenano e da quanto si allenano poi tra le sue condizioni.
Qual è la ratio di puntare così tanto e in maniera così annunciata? Perché insomma di Combiners si parla veramente da molti mesi, quasi che fosse un obiettivo societario, cioè proprio un'intenzione di Giuntoli e non un'idea di Motta, che poi probabilmente può essere totalmente d'accordo. Io la leggo così, cioè col fatto che un giocatore di quel livello già adattato a calcio italiano forse non c'è, e contemporaneamente mi sembra il giocatore che potrebbe sistemare tante soluzioni diverse a centrocampo e in primis diventare l'uomo che dà più palloni a Vlahovic. È un quadro abbastanza complesso, però è quello che mi fa pensare che la Juve allora sia disponibile, magari non a spendere 60 milioni, però una bella cifra. Tu individui altro?
No, è una lettura molto corretta, molto appropriata la tua, perché stiamo parlando, secondo me, del migliore centrocampista del campionato italiano nell'ultima stagione, culminata per Combiners e per l'Atalanta con la storica conquista di un trofeo che al calcio italiano mancava da 25 anni. Il 99 si chiamava Coppa UEFA, venne conquistato dal Parma allenato da Alberto Malesani. È un giocatore completo, credo che la definizione centrocampista sia persino riduttiva nei confronti di Combiners per quanto concerne la sua duttilità tattica, la sua duttilità di impiego, la poliedricità che lo ha sempre contraddistinto. È un calciatore che gioca al centrocampo, ma ha segnato 15 gol nell'ultima stagione per campionato e coppe con la maglia dell'Atalanta. Nell'arco di 3 anni da quando venne prelevato dalla Zalcmar, all'epoca venne pagato 14 milioni di euro, il suo cartellino ha compiuto progressi tali e tanti da renderlo in questo momento il principale uomo mercato. Quindi per quanto concerne le sue caratteristiche tecniche e tattiche, si adatta benissimo alla struttura della Juventus di Motta, e quindi non mi stupisce affatto il pressing che contraddistingue questa fase di mercato della Juventus nei confronti dell'Atalanta per Combiners. D'altra parte, le stesse manovre dell'Atalanta sul fronte Celtic, sul fronte Opeli, sono assolutamente significative, quindi una serie di fattori interdipendenti l'uno dall'altro, perché da un lato c'è una valutazione di 60 milioni di euro per raggiungere la quale la Juventus evidentemente ha messo in cantiere anche possibili cessioni eccellenti, e dall'altro c'è una Atalanta che non vuole assolutamente indebolirsi. La mia sensazione è che questa operazione, se si deve sbloccare, si sblocchi dopo il 14 agosto. Stento a credere che di fronte ad un appuntamento così importante, quale sarà la finale di Supercoppa Europea il 14 agosto a Varsavia tra Atalanta e Real Madrid, che è un evento storico per il club bergamasco, ma anche per il calcio italiano, perché mai e poi mai, soltanto alcuni anni fa, un sostenitore bergamasco avrebbe immaginato di sfidare il grande Real Madrid, in questo momento vincitore di 15 Coppe dei Campioni, Champions League, in palio la Supercoppa Europea. E Combiners è troppo importante sulla scacchiera di Gasperini perché non possa essere presente a questo appuntamento. Ma ripeto, è una mia impressione personale.
È una bella lettura, perché nessuno la pone, invece giustamente insomma, io ho amici che tifano Atalanta e che hanno prenotato le vacanze dove si giocherà, insomma, questo, ma giustamente, perché insomma, per un momento così è veramente storico. Immaginiamo solo se cosa succederebbe se per caso andassero anche a vincerla, insomma, perché poi può anche succedere, visto tanto è vero che, ecco, io qui arrivo a quello che volevo, mi hai dato proprio il là. Io continuo a sostenere che l'Atalanta in questo momento è la seconda forza del campionato per la rosa che ha, c'è l'Inter prima, Atalanta seconda, poi probabilmente la Juve nel momento in cui completerà la campagna acquisti non la metto dietro, troppo dietro, però in questo momento per le scelte che ha l'Atalanta in rosa e anche per l'abitudine che si è rodata a questo punto alla vittoria con l'Europa League, io la trovo matura per fare un grandissimo campionato. Tu hai questa impressione?
Ma sai, ci sono diversi fattori che concorrono ad alimentare questa pressione, questa impressione, fermo restando il fatto che se tu dovessi mai parlarne con Gasperini e pronunciare la parola siete candidati allo scudetto,
ti direbbe salvezza.
Ti risponde, insomma, così come lo stesso presidente Percassio, che io ricordo quel 4 giugno del 2010 quando tornò per la seconda volta al vertice della società, l'Atalanta era in Serie B e la prima cosa che disse al raduno della squadra fu: dobbiamo riconquistare la Serie A e poi sapere e mantenere la categoria. Ed è il mantra che ripete ogni anno, giustamente, anche perché è un mantra che scaramanticamente ha portato molta fortuna all'Atalanta. Ma al di là di questa considerazione, io credo che le operazioni che sono state fatte sinora, a partire dal riscatto di De Ketelaere, passando per Godfrey che è il centrale terzino destinato a colmare la lacuna aperta dal grave infortunio partito da Scalvini, che tornerà a disposizione a cavallo tra la fine dell'anno e l'inizio del 2025, Zaniolo, il cui impiego anche come falso centravanti non è stato assolutamente scartato dallo stesso Gasperini, anzi lo ha ventilato in occasione della recente intervista rilasciata a Sky Sport, la stessa operazione Orili, l'interessamento a Brescianini, che piace molto anche alla Fiorentina e al Napoli in queste ore. Tutto concorre alla conferma di altri pilastri della formazione che ha conquistato l'Europa League, e poi la continuità di gestione, questa che si è appena iniziata, è la nona stagione consecutiva di Gasperini alla guida dell'Atalanta, ancora una ed eguaglierà il record trapattoniano della Juventus 76-86. Peraltro lo stesso Gasperini, proprio in occasione dell'intervista a Sky Sport, ha dichiarato testualmente che l'accordo virtuale per il prolungamento del suo contratto fino al 2026 è stato raggiunto, manca soltanto la firma. Poi non sottovaluterei affatto una questione. Dal 15 settembre, il giorno di Atalanta-Fiorentina, l'Atalanta tornerà a giocare in uno stadio stracolmo, perché sarà stata completata la ristrutturazione dei Gedis, che comporterà una capienza di 25.000 spettatori, il 72% dei posti riservato ai settori popolari, e anche questo secondo me è un dato molto significativo, perché contribuirà ulteriormente a irrobustire la passione dei tifosi atalantini quando la propria squadra giocherà in casa. Quindi c'è una solidità di progettualità e una solidità societaria, una solidità tecnica che certamente propone e candida l'Atalanta ad un ruolo di grande protagonista anche nel prossimo campionato. D'altra parte questa squadra ha vinto l'Europa League, è arrivata in finale di Coppa Italia, si è piazzata quarta, torna a giocare in Champions League, credo che esistano tutti i presupposti per vivere un'altra grande stagione a cominciare dal 14 agosto.
Grazie Xavier, grazie per i tuoi contributi. Poi un giorno mi spiegherai come fai a ricordarti anche la data di Percassi, ma questo è veramente...
Ma è una deformazione professionale, perché tu sai che noi giornalisti sportivi abbiamo a che fare quotidianamente con numeri, date, cifre, statistiche, quindi...
Sì, però se mi permetti, questa è veramente una chicca, insomma, ricordarsi, perché con tutto il rispetto per... io ricordo la data dell'inaugurazione dello stadium, ovviamente, ne ricordo altre, però insomma arrivare a questo mi sembra tanto, e quindi bravo. Grazie Xavier,
molto gentile.
Buona giornata.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
340-5425-324, che vi parla è Paolo Rossi. Oggi il tema è, vi ho chiesto, insomma, cosa manca alla Juve, qual è il livello di percentuale di completamento della rosa, e vado a leggere un po' di risposte, alcune anche molto secche. Secondo me siamo al 50%, Stefano Bologna anche lui convinto al 50%, Maurizio: secondo me tra vendite e acquisti la rosa per ciò che desidera Motta è al 40% circa. Danilo da Genova: siamo al 40%, servono ancora un centrale, Todibo, un terzino destro, Cancelo, con punto di domanda, non credo, un centrocampista offensivo con Miners, un vice Vlahovic e due esterni come Adeyemi e Galeno. Allora, andiamo a sentire in regia, oggi c'è una task force, c'è Fabio, Manuel, Luca, tutti, insomma. Quindi chi ha voglia mi mandi un vocale.
Buongiorno, Salvo da Milano.
Ciao Salvo.
Io sono assolutamente fiducioso del lavoro di Giuntoli, sta facendo quello che deve, sta finanziando il mercato nell'unico modo possibile per una squadra che grazie alla precedente gestione ha fatto un buco di 900 milioni, quindi sta cercando di vendere quelli che non sono fenomeni, perché nel calcio bisogna capire che ci sono i livelli, allora ci sono i fenomeni, ci sono i buoni giocatori e così via. Allora, anche in potenza, voglio dire, Indiz potrebbe diventare un fenomeno o un ottimo genere di giocatore, non altrettanto Sulé, che magari potrà diventare un buon giocatore, ma voglio dire, certamente non potrà diventare un fenomeno.
Questa è una bella riflessione. Allora, chiariamo, per correttezza, sui 900 milioni vuol dire tutta la gestione lunga degli ultimi anni, non certamente l'ultima stagione, altrimenti saremmo in bancarotta. Però nell'ambito della rosa che ha ereditato Giuntoli ci sono operazioni nate nel passato e che ti sono pesate tanto in questo momento, e quindi Giuntoli deve, l'ho detto ieri, è molto interessante leggere anche la campagna acquisti della Juventus in relazione a quanti stipendi importanti Giuntoli sta togliendosi dal monte pagamenti, diciamo, quindi e quindi da questo punto di vista la valutazione andrà fatta veramente alla fine, anche alla luce di queste voci che non sono assolutamente banali. Mi piace molto la riflessione che ha fatto il nostro ascoltatore, perché io credo che questa potrebbe essere davvero la ragione per la quale la Juve, nonostante qualcuno naturalmente storga il naso, e io l'ho sempre detto, a me è una Juve che avesse provato Sulé non mi sarebbe neanche dispiaciuta, pur non avendo una stima incredibile del giocatore. Cioè, io la penso esattamente come lui, che non diventerà un fenomeno, però è anche vero che a 21 anni puoi avere dei margini di crescita talmente tanto elevati che è un po' difficile prefigurare tutto il percorso. Quindi ti assumi un rischio, ritieni che in virtù del fatto che sostanzialmente un giocatore che sì, hai preso dall'Argentina, ma che hai fatto crescere tu, la plusvalenza è tutt'altro che banale, e lo dai a una squadra, che è una squadra tra l'altro di livello italiana, per una cifra che ritieni che sia congrua. Mentre nel caso di Yıldız, ieri non solo un ascoltatore, ma qualcuno diceva: no, ma vedrete che Yıldız poi andrà in Premier, io non so quando, non so se, certamente non ti basta neanche, tra virgolette, brindarlo con un contratto migliore per lui, perché la Premier è una potenza di fuoco che noi oggi ci sogniamo. Ed è sempre più vero che fare ragionamenti di lunghissimo periodo sui giocatori è problematico, perché poi nel mercato vince chi è più forte, insomma. E credo che oggettivamente, per non me ne vogliano i tifosi della Juve, ma dobbiamo riconoscere che in questo momento ci sono al mondo dei club più forti a livello tecnico, a livello economico e a livello anche di prospettive, no? Per cui è evidente che per quanto tu possa essere legato a una squadra, se arriva un Real Madrid fatichi a rimanere a Torino, insomma, non penso, ha faticato Mbappé a rimanere a Parigi, che era il suo luogo di nascita e la squadra nella quale è diventato grande, e oggi parla da madridista convinto. Quindi sono d'accordo, fare una valutazione su questo può diventare un fenomeno, questo no, è corretto. Ecco perché io personalmente capisco le ragioni economiche, ma un sospetto più grande sulla possibilità che Huijsen ha di diventare un fenomeno rispetto a Sulé ce l'ho, nonostante Huijsen sia ovviamente più indietro per ragioni anagrafiche e perché non ha fatto ancora le esperienze che ha fatto Sulé. Però questo io ce l'ho, e per questo mi dispiace la sua cessione, che credo che avverrà tra non molto tempo. Si parla di Barnemouth. E a tal proposito andiamo da Massimo Pavan di Tutto Juve. Ciao Massimo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Massimo, io ti chiedo se siamo arrivati al dunque per le operazioni in uscita dei due gioielli giovani, cioè Sulé e Huijsen, e quindi se siamo veramente alle fasi conclusive e stiamo quindi parlando di questione, non dico di ore, ma almeno di giorni, oppure no, oppure in realtà siamo in una fase di mercato ancora tutta da decidere.
Ma io credo che per Sulei si sta arrivando alla conclusione, le parti sono abbastanza vicine, chiaramente forse non è la cifra che la Juventus voleva, forse non è neanche la cessione alla società che la Juventus voleva, se no diciamo che l'avrebbe trovata chiusa in minor tempo, però c'è la necessità, lo sappiamo, di avere delle risorse per poi impostare la seconda fase di mercato e consegnare a Thiago Motta una formazione quanto più vicina a quella che lui si aspetta, e quindi è una cessione dolorosa ma che in un certo senso è obbligata. Però lì la situazione invece secondo me è un pochino più positiva, anche lì forse si poteva incassare qualcosa di più, però anche qui diciamo che ci troviamo di fronte a una cessione dolorosa, però il giocatore non dovrebbe andare in Italia, quindi è una situazione sotto certi punti di vista migliore. Chiaramente Juventus ha più giovani di prospettiva, però la domanda che ci dobbiamo fare è qual era l'alternativa, tenerli e mandarli titolari? Sarebbe stata la situazione giusta? Avrebbero giocato? La risposta io non ce l'ho, nel senso che non so se sarebbe stata la soluzione giusta e non so quanto avrebbero giocato. Se la società ha preso questa decisione è perché pensa che arriveranno giocatori che miglioreranno la squadra.
Ecco Massimo,
la risposta avremo alla fine dell'anno, chiaramente.
Certo, ma poi non è detto neanche che il Sulè che magari a Roma fa la differenza, a Torino sarebbe riuscito a riprodurla. Però certamente seguiremo e avremo degli elementi di valutazione molto importanti. Prima Xavier Iacobelli faceva questa riflessione, diceva, però se la Juve lo dà via, al di là delle ragioni economiche, che non sono banali, e nelle ragioni economiche specifichiamo ovviamente il fatto che si vada a fare una plusvalenza è qualcosa di molto importante, diceva, evidentemente a Thiago Motta non piace così tanto, perché se Thiago Motta avesse ritenuto che questo era un giocatore di un livello tale da ritenerlo fondamentale per la Juve, invece di andarne a comprare un altro se lo teneva in casa e avrebbe detto la sua. Quindi c'è in qualche maniera, non dico una bocciatura, ma una non completa promozione di Sulè nell'ambito Juve, e se sì, da cosa te lo spieghi?
Ma io credo che abbiano fatto semplicemente una scelta, cioè all'interno di un attacco ritengano che ci vogliano giocatori di un pochino più esperienza e di giovani ne se ne possano permettere, tra virgolette, uno, e quel numero uno è Kalinic. Quindi hanno fatto una scelta di questo tipo e molto è condizionato dal fatto che Sulè a Frosinone abbia fatto una stagione molto positiva con un buon numero di gol, conditi tra l'altro tra rigori e punizioni, che sono un po' il suo marchio di fabbrica, che in certo senso la Roma andrà a spartirsi con Dybala, poi, perché poi lì bisognerà capire chi li tira. Sicuramente
Massimo, con una battuta, Dybala è stato talmente mobbizzato da Cristiano Ronaldo in questo che mi auguro che non abbia lo stesso comportamento nei confronti del suo amico, insomma, no?
Vabbè, no, quello no, poi magari penso che abbia anche Dybala una fragilità fisica che lo costringe,
sì,
in un certo senso a giocare di meno. Ma penso che la valutazione sia quella, cioè tu l'anno prossimo non puoi presentarti con un attacco con Vlahovic, Sulè e Illiz, semplicemente perché, anche se di molto di prospettiva, forse è un attacco che ti va bene da 3 anni. La Juventus ha la possibilità di aspettare tutto questo tempo, la maturazione di tutti questi giocatori, ne puoi aspettare forse uno, che è Illiz, come dicevo prima. Il resto devi avere giocatori pronti. Se tu decidi appunto di sacrificare anche Chiesa, o vedremo cosa succederà, di prendere un altro giocatore, a quel punto lo prendi la cessione di Sulè in un certo senso ci sta, e magari il vice Ildis lo fai fare a Miretti della situazione, o magari nei tre dietro ci starà dentro, bisognerà capire anche come giocherà, poi questo lo capiremo più avanti, o magari poi tieni Sekulov in rosa se le prospettive o Hadžić, e poi gli fai fare quel ruolo quando serve come alternativa. Diciamo che è un mercato complicato, perché penso che forse la Juventus avrebbe tenuto un pochino più duro se avesse già piazzato McKennie, se avesse già piazzato Rugani, se avesse già piazzato Arthur. Il fatto di avere questi giocatori, tra virgolette, lo stesso Chiesa, o il giocatore ancora, tra virgolette, sul groppone, ti costringe a, come è già successo per la trattativa Douglas Lewis, dove hai dovuto sacrificare Barrenechea, a contentarti, tra virgolette, ribadisco, di quello che ti offrono per i giocatori che ti chiedono. E questa è la dinamica del mercato.
Massimo, tu hai tra le righe detto anche però una cosa che non dicono tanti, non pensiamo forse in tanti, ma che potrebbe essere, in questo senso, quindi secondo me è una bella intuizione, poi la ragione prima della costruzione della Juve. Cioè, tu hai detto, la Juve non si può permettere troppi giovani, perché l'attacco che avevi prefigurato, quello che in questo momento la Juve potrebbe avere in casa, magari funzionerebbe fra 3 anni. E allora il sottinteso di questa riflessione è, ricordiamoci che la Juve deve costruire una squadra che vada a giocarsi una Champions, non dico per arrivare chissà dove, ma per certamente avere un percorso dignitoso. E quindi forzatamente alcuni giocatori con un'esperienza internazionale maggiore li devi andare a prendere, non puoi fare un progetto come la Juve degli anni 70 basato su veramente solo giovani, perché vai a pagare dei prezzi non in Italia, dove magari il livello è tale che possono anche sbagliare ma crescere, ma in Europa, dove se sbagli rischi delle imbarcate, insomma, e questo non te lo puoi permettere.
Ma io credo che se avessero voluto fare un progetto solo giovane, allora non aveva senso cedere Barrenechea e prendere Kefren Thuram, prendere Douglas Lewis. Cioè, se volevi fare il progetto solo giovane, tenevi anche lo stesso Ealing, e tra virgolette andava bene, perché poi dopo magari lo andavi a valorizzare. E credo che ci voglia il giusto connubio, perché poi allora, prendo proprio spunto da quello che dici, tieni Oisen e non vai a cercare Todibo. Quello è il senso. Tu devi cercare di fare un upgrade, prendere giocatori che comunque hanno 24, 25, 26 anni, sono comunque giovani, come era lo stesso Bremer un paio di anni fa, ma non hanno 19, 20 anni e quindi hanno almeno già un certo numero di partite, hanno già magari giocato in squadre di livello, hanno già un pedigree che ti permette di dare qualcosa in più. La Juve chiaramente non è il Bologna che prende 4 milioni Calafiori dal Basilea e gli dà la possibilità di sbagliare. La Juventus deve prendere giocatori magari giovani o relativamente giovani, ma già pronti, se vuole fare il salto di qualità. Se no, si ritrova magari a fare un certo numero di partite bene e un altro certo numero di partite magari più complicate o non bene.
E da questo punto di vista, tu prima hai fatto giustamente l'elenco, attenzione alla dinamica del mercato, noi abbiamo ancora tanti giocatori che devono uscire, ti stupirebbe se invece qualcuno poi alla fine, in ragione appunto di queste situazioni di mercato, rimanesse con noi e tutto sommato Thiago Motta potrebbe anche arrivare a dire, ma sai che c'è... Sì, non è proprio un esubero, insomma, non è che lo metto fuori dalla rosa, lo rivaluto. La storia dei club è piena di situazioni di questo genere, no? Di giocatori che dovevano... Lo stesso McKennie l'anno scorso doveva partire, poi di fatto ha fatto una ottima stagione. Ecco, ti stupirebbe se uno tra quelli che hai citato, McKennie, Arthur, Rugani, Chiesa, insomma, che sembrerebbero tutti in via di partenza, poi alla fine invece rimanesse qui da noi e... abile a ruolabile e per fare quello che il suo valore gli può suggerire, insomma.
Secondo me è molto legato dalla scadenza contrattuale. Chiaramente la situazione di McKennie e di Chiesa sono assolutamente assimilabili a una scadenza 2025, quindi o rinnovano, si fa la pace, tutti contenti e facciamo almeno un ponte fino al 2026, se no la Juventus deve cederli, perché anche quel poco lo deve portare a casa. Vedere magari Chiesa a fine stagione che va all'Inter con un accordo da a gennaio rende la situazione, secondo me, ingestibile. Quindi la Juventus su questo deve lavorare e non può permettersi di avere un giocatore, di avere giocatori così forti in scadenza. Può essere successo questo con Rabiot un anno, è successo due anni, secondo me era una situazione limite, ma anche perché il rendimento del calciatore è sempre stato limite. Ricordiamoci le prime tre stagioni Rabiot non era Rabiot, cioè, oppure quello era Rabiot e quello che abbiamo visto dopo non era Rabiot. Questi sono i vari punti di vista di ciascuno. E sui giocatori magari invece che hanno scadenza 2026 lì si può fare un ragionamento diverso, perché chiaramente, tra virgolette, se non riesci a venderle le cifre che vuoi tu, magari te li tieni, li rilanci. Mi riferisco soprattutto a chi ha rinnovato di recente come Rugani, o chi ha un contratto come fino al 2026 o anche di più, magari come Milik, come Kostic, che sono giocatori che tra virgolette potrebbero anche rientrare utili, che lo stesso Thiago Motta potrebbe anche rilanciare, perché poi per esempio Freuler dell'Atalanta tornato al Bologna sembrava un altro giocatore rispetto a quello dell'anno prima.
Certo.
Non è detto che lui possa fare la stessa cosa magari con Kostic, che secondo me non è un giocatore così di cattivo livello. Io mi ricordo quando era all'Eintracht e anche in alcune parti, non la stagione scorsa ma quella prima, lo descrivevamo tutti come un giocatore, un acquisto azzeccato. Adesso sembra quasi una vecchia ciabatta, ma secondo me non è così. E anche Milik, al netto dei suoi infortuni, dei problemi che può avere, si sente tanto parlare di un vice Vlahovic, ma non, secondo me non c'è questa grande differenza con un Retegui della situazione. Cioè, veramente se vai a prendere un giocatore che ti fa fare lo step ahead a costi sostenibili, perché questo è poi il mantra che deve avere la Juventus, è un discorso, ma se vai a prendere dei giocatori 15-20 milioni che poi non sono neanche quei fenomeni, questo è un altro tipo di tema da affrontare, che la Juventus deve affrontare, perché poi sento parlare molto di Todibo, di Kop Meiners e magari di altri nomi. Adeyemi lo vedo molto complicato anche in base alla prestazione che ha fatto ieri contro l'Osaka. Io sono un po' preoccupato per l'attacco, perché preoccupato relativamente, però siamo perplesso, questo forse è il termine più giusto, perché comunque la Juventus nelle parti offensive delle ultime stagioni ha fatto molta molta fatica, non lo dico io, lo dico nei numeri, andiamo a vedere i numeri dei gol realizzati, e ci vuole qualcosa in più. Quindi questo secondo me è un tema che va affrontato, se no ci ritroveremo a parlare di un attacco poco redditizio che poggia solo su un nome e cognome che è Dusan Vlahovic.
Totalmente d'accordo, e chiudo queste nostre riflessioni con l'ultima valutazione. Oggi io ho chiesto al nostro pubblico se mi indicavano percentuale completamento della rosa a cui siamo arrivati adesso, in questa fase, 25 luglio. E mi ha colpito che molti ritengono che il lavoro da fare sia tantissimo, cioè non indicano un 50, un 40%, però contemporaneamente emerge anche una grande soddisfazione per quello che la Juve ha già fatto, per i nomi che sono in ballo, al di là magari di chi vorrebbe ancora Sulè, di chi pensa che Chiesa sia invendibile, cioè insomma dei nomi che ti dispiace non vedere più, però la sensazione è che Giuntoli stia facendo un lavoro molto serio per riportare la Juve a certi livelli. E tu che idea hai? Sei appunto preoccupato per l'attacco, ma sei molto soddisfatto e ritieni che ci sia davvero così tanto da fare, o secondo te no, c'è ancora una, due mosse molto forti, le tre che ha indicato Giuntoli nella sera della conferenza, e basta, poi per il resto si farà con quello che si ha già in casa?
Ma allora io credo che la risposta è Thiago Motta vuole due giocatori per ogni ruolo, e quindi qui bisogna andare a fare i calcoli e dargli due giocatori per ogni ruolo. Quindi i portieri ci sono, forse sugli esterni difensivi serve ancora qualcosa. Bisogna capire se Rugani viene considerato adeguato o no, se no va bene Todibo ed esce Rugani, credo, e poi andare a vedere appunto centrocampo, più o meno ci siamo, se arriva Kop Meiners, se arriva un'alternativa va bene, e poi andiamo a fare le coppie dell'attacco, cioè nel senso se ne vuole 3 più 1 ce ne vogliono 6, se consideriamo Kop Meiners su centrocampista comunque ci avrà l'alter ego, se no ci vogliono diciamo due giocatori offensivi a supporto di Vlahovic, quindi ci vogliono sei giocatori lì. Lì quelli al momento forse non ce li hai. Cioè, se, con, se tieni Vlahovic e Milik è una coppia, se tieni Yıldız e forse non so Miretti oppure un altro è una coppia, e poi c'è Chiesa e qualcun altro. Se vuoi giocare con un certo tipo di modulo, lì è molto semplice. Quando avrai completato tutte le coppie, la squadra sarà, secondo me, completa. Se no, devi andare sui piani B. Ci accontentiamo che se il Kulov sia l'alter ego di Yıldız? Sì, no. Ci accontentiamo di tenere magari Kostic l'alternativa di quello del partente di Chiesa? Sì, no. Ci va bene Milik come sostituto di Vlahovic? Sì, no. E queste sono le risposte. E in base a quello c'è il completamento della rosa. Sicuramente vedo molti nomi nuovi nel, diciamo, nell'ipotetico 11 titolare, e quindi questo mi è una domanda: quanto tempo ci vorrà per amalgamare tutta questa rosa?
Questo è l'ulteriore tema, ma lo iniziamo ad affrontare domani, quando vediamo poi qualcosina, sì, della Juve con Norimberga, e iniziamo a fare qualche ragionamento, e magari anche Thiago Motta ci dirà qual è la sua valutazione.
Con grande positività,
certo,
sono tutti
questo...
temi positivi, perché... le cose positive vanno dette, poi chiaramente si fa anche critica costruttiva, perché sennò stiamo qua e tutti allineati e non è così. E la cosa bella è che c'è un allenatore molto bravo che sta lavorando molto bene, un direttore che ha le idee molto chiare ed è molto bravo, ed è molto bravo. Io gli darò la lode quando riuscirà anche a cedere alcuni dei giocatori magari più difficili da cedere, perché tra virgolette è difficile cedere giocatori come Sule, Huijsen a cifre buone, ma è ancora più difficile andare a cedere un Arthur.
Certo.
A cedere Arthur chiaramente fa il capolavoro, se vai a cedere un McKennie a certe cifre fa il capolavoro, quindi è lì che ti giochi il 110, cioè a 100, il 110, o voi scegliete il voto che volete, ma la lode ti arriva su quelle operazioni lì. E ci sono tante cose valide, però tanto lavoro da fare.
Grazie Massimo e buona giornata. Grazie per il tuo contributo. Vado a chiudere questa seconda parte ancora con qualche messaggio. Roberto da Sassari scrive una percentuale molto simpatica. Il mio amico Luca Mondano ci gioca molto su virgole improbabili. 73,85 calibrato dalla rossa rosa juventina. Manca ancora molto per essere completi e competitivi. Siamo ad un buon 60-70%. Secondo me mancano un centrale, un terzino, Cobb Miners, un esterno offensivo e Vice Dusa. Considero anche che la Next Gen ci dia una mano durante la stagione, sono però molto fiducioso. E beh, il peso della Next Gen potrebbe essere importante, mentre Dino da Roma, rispetto alla valutazione che prima facevamo sugli allenamenti oggi molto chiusi, una volta si potevano vedere gli allenamenti ma non c'erano i cellulari, adesso se fai assistere agli allenamenti gli stessi verrebbero subito messi nei social, e credo che sia giusto così. Se certo adesso ormai, come dire, riesci a diventare merce da social anche quando non vuoi, quindi figurati se lo favorisci attraverso la visione degli allenamenti. Però questo poi di fatto ci impedisce un po' di gusto, io credo, nel vivere uno spettacolo così ormai importante, così quotidiano, così dibattuto come il calcio.
Cose di calcio.
Cose di calcio, 340-54-25-324 per intervenire. Devo dire che mi ha fatto molto sorridere l'intervento precedente che abbiamo ascoltato, non tanto per la polemica su Marchetti, perdonatemi, ma a me piace che si discuta tra di noi, fare polemiche con magari anche reazione ad articoli o a commenti che su altre emittenti che io personalmente non ho ascoltato. Sono poco produttivi, però mi fa sorridere che cosa? Uno, il fatto che ogni qualvolta c'è un'operazione di mercato i media tendano a parlare tutti, siamo tutti uguali da questo punto di vista, non facciamo la classifica di buoni e cattivi, di squadra beffata o di squadra che ha vinto. In realtà sul mercato, ecco, io credo che un'operazione su Le sia proprio il caso nella quale vincono entrambi, nel senso che la Juve ha giustamente ricordato il nostro ascoltatore, noi comunque stiamo vendendo un giocatore a 30 milioni, se questo sarà poi l'esborso che la Roma avrà, che di fatto ha giocato un anno in provincia e che abbiamo fatto crescere, quindi diciamo che se facessimo ogni anno tre operazioni di questo genere, noi abbiamo in canna la possibilità di andare a prendere un top vero ogni stagione. Quindi qui si percepisce anche il lavoro che hai fatto con la Next Gen e la successiva valutazione, ipervalutazione in certi casi, che possono avere i tuoi ragazzi nel momento in cui li mandi in giro. Stesso discorso comunque può valere per Barrani e Cea, che ha fatto un'esperienza a Frosinone che abbiamo utilizzato come pedina di scambio nell'affare Douglas Luiz, e sono abbastanza d'accordo che questa sia la valutazione corretta, insomma. Però Eusen, se vogliamo, ancora diversa. Cioè, io rimango comunque molto stupito che un giocatore quasi non visto riceva offerte di questo tipo. Questo significa che o ci sono in giro degli scout talmente bravi che ritengono che Eusen diventerà un fenomeno, oppure comunque la Juve può ritenersi soddisfatta di una cessione con certe cifre, pur sapendo, e lo diciamo per Sule, lo diciamo per Eusen, lo diciamo per qualsiasi giovane che tu decidi di non tenere, che corri dei rischi. La Juve ha fatto dei colpi in entrata negli anni passati da questo punto di vista. Coman era un caso, Pogba era un altro, perché magari appunto quei club non avevano visto del talento o non li avevano ritenuti giusti, appropriati, maturi, perfetti per la squadra che in quel momento stavano disegnando, e quindi insomma non ha vinto nessuno, non ha perso nessuno. Questo è il blocco nel quale dialoghiamo in continuazione, quindi scrivete, mandate vocali, io chiedo a Luca di mandarcene un altro.
Paolo, sono Paolo da Ferrara. Mi vorrei rilacciare a un messaggio di uno juventino di prima che ha asserito che la Roma ha vinto. Infatti a Roma stanno festeggiando come se ci avessero fregato, come al solito, che loro fanno quello che vogliono, sono più bravi, eccetera, eccetera. Abbiamo ceduto le loro, eccetera, eccetera. E poi come al solito ci prendono in giro, seguo abbastanza le radio romane, quindi è una roba che fa quasi, ma lasciamo perdere. Comunque, una cosa vorrei chiedere, un piccolo... Questo astio dei vari media, giornalisti sportivi, eccetera, io sinceramente non lo capisco, questa anti-juventinità. Comunque ti saluto e forza Juve sempre.
Ma sai, l'anti-juventinità esiste, a parte che stai parlando comunque di alcuni giornalisti che sono, esattamente come Radio Bianconera, giornalisti di parte, voglio dire. Quindi se ascolti le radio romane... che sia un romanista o laziale, ovviamente vedono solo la loro squadra. E, se pensano che la Juve sia stata beffata, che abbiano vinto, loro secondo me hanno tutto il diritto a pensare che Sule sia un ottimo acquisto. Mi sembra che abbiano anche fortemente voluto, e che Sule abbia voluto molto la Roma. Devo dire, e qui inserisco un tema, attenzione ai giocatori che vogliono troppo quella destinazione, perché può essere anche una scelta di comodo. Cioè, Sule, secondo me, con tutto il rispetto per la Roma che gioca l'Europa League, fosse andato in Premier si sarebbe messo più in discussione. Chi fa la scelta più difficile, secondo me, è da approvare. Io ho l'impressione che Sule sia un po' un giocatore che ha bisogno di protezione, che fa fatica a navigare in mare aperto. Però poi, se il prossimo anno Sule diventa il nuovo Dybala della Roma, complimenti alla Roma che ci ha visto lungo, complimenti a De Rossi che l'ha valorizzato, e ovviamente complimenti a lui che ha fatto un salto di qualità. Ripeto, io credo che la valutazione che ci ha fatto prima l'ascoltatore, quando diceva abbiamo preso a zero sostanzialmente e lo rivendi a 30, sia quello che vale più di ogni altra cosa. Angelino ci scrive: si è sempre detto che Sule viene sacrificato per questioni di bilancio, quindi aprire la strada verso Cop Miners. Beh, l'abbiamo un po' definito precedentemente con Massimo Pavani, insomma la logica della Juve mi sembra quella, ovviamente anche di svecchiare la rosa in certi casi, ma non è questo il primo livello, perché anzi noi alcuni giovani li vendiamo per andare a prendere giocatori un po' più definiti, un po' più affermati, con un livello di crescita internazionale, perché, ripeto, la Juve prossimo anno non dobbiamo guardare solo l'orticello di casa nostra, che è importante, ma dobbiamo guardare il fatto che la Juve torna in Europa. E in Europa io mi sento più garantito, chiaramente, che come me credo Giuntoli, Thiago Motta e la Juventus nel suo complesso, se vedo giocatori che qualcosa hanno già fatto, che non vuol dire i giovani non possono fare una grande Champions. Io personalmente mi auguro e sono stimolatissimo a vedere che cosa farà Yıldız in quel contesto, alla luce anche di quello che abbiamo notato nei pregi e nei difetti della sua partecipazione all'europeo. Però insomma, se arriva con Miners e se sono arrivati giocatori come Douglas Luiz che hanno un certo tipo di esperienza, qualcosa vorrà dire sulle prospettive della Juve. Luca da Genova: Sulevola solo la Roma in Italia, con Miners vuole solo la Juve, quindi staremo a vedere. Ricordiamoci quello che ci ha raccontato prima Xavier Iacobelli, che insomma da questo punto di vista credo che possa essere una garanzia, perché ci ha allargato lo sguardo. Non ci sarebbe da stupirsi se con Miners giocasse appunto la finale di Supercoppa Europea con l'Atalanta e poi arrivasse a Torino nei giorni successivi. Manuel da Pisa: se la Juve fosse riuscita a vendere tutti gli esuberi, avrebbe sacrificato Sule e Oisen? Non vi sembra che vendere giocatori che guadagnano poco e farne entrare altri che guadagnano molto non faccia bene al bilancio? Beh, però vedremo alla fine quale sarà il saldo complessivo. Insomma, la Juve mi sembra che in realtà voglia togliersi una serie di stipendi pesanti, stia lavorando per questo, e credo che questa sarà una delle sarà uno degli elementi di valutazione che si farà alla fine. Insomma, è chiaro che se la Juve, che parte da un meno 200 alla fine del mercato, ha approfondito il suo livello di deficit, non va bene. Però la sensazione che ho è che Giuntoli stia cercando di aumentare la competitività della squadra, togliendosi anche un bel po' di stipendi pesanti di giocatori che probabilmente non hanno più molto da dare alla Juve. Questa almeno è la valutazione che facciamo. Cesare a Milano: il fatto di lasciare con Miners l'Atalanta fino alla Supercoppa è una condizione per poter chiedere un ribasso del prezzo? Domanda molto difficile, perché poi mi viene in mente che se con Miners per caso in finale di Supercoppa ti decide la sfida, forse il prezzo aumenta e magari qualcheduno con una capacità di spesa maggiore della Juventus, e quindi non mi riferisco a una squadra italiana, si è anche attratto dal giocatore. Poi ripeto, vediamo cosa succede. Non è indifferente il fatto che il giocatore voglia e desideri la Juventus. Vocale.
Ragazzi, buongiorno. Antonio da Genazzano, complimenti. Ciao, per la trasmissione. Volevo fare una considerazione: ma se invece di Sule a 30 milioni o più giù di lì la Juventus avesse chiuso per 18 milioni più Dybala, dato che noi comunque un giocatore alla Sule, alla Dybala di queste qualità non lo abbiamo. Ragazzi, Dybala attualmente potrà anche giocare mezzo campionato, ma intanto i 15 gol e 15 assist comunque li garantisce sempre. Non so se sarebbe stata una cattiva. Io in giunto li avrei fatto 18 milioni, intanto avrei fatto la plusvalenza e avrei riportato Dybala a Torino, amico di Vlahovic, e anche Vlahovic ne avrebbe beneficiato con più gol sicuramente in campionato. Non so voi cosa ne pensate, ma secondo me sarebbe stata perfetta questa risoluzione. Buona giornata, Antonio da Genazzano.
Antonio, hai detto una cosa che non dice nessuno e francamente a me non era neanche venuta in mente. Sai, io credo di no, perché le storie finiscono. Insomma, noi abbiamo già fatto questa operazione di ritorno con Paul Pogba, purtroppo per tanti motivi non è andata bene. Io credo che Dybala oggi voglia restare alla Roma e che la Juve sia un capitolo finito. Dybala non guadagna poco, e quindi già solo questo è un elemento. E come giustamente hai ricordato, sì, Dybala la cosa bella di Dybala è che se tu guardi i numeri alla fine dici: ma Dybala ha fatto il suo, anche oltre, insomma è sempre comunque uno dei 10, l'anno scorso è stato uno dei 10 principali cannonieri in Italia. Il livello era stato molto basso, perché a parte Lautaro che ne ha fatti 24, Vlahovic 16, tutti gli altri erano sui 14, 13, 12 se non sbaglio Dybala. Però è un giocatore. Però qui si tratta secondo me proprio di fare un progetto diverso. Cioè la Juve, io penso che Thiago Motta non ci abbia mai pensato a Dybala. Io sono, e l'ho sempre detto, straconvinto che noi dobbiamo tornare a quello che Dybala ha rappresentato quando Vlahovic è arrivato. Dybala i palloni a Vlahovic li dava, e quindi la mia sensazione era questa, che noi dovessimo trovare comunque un giocatore non necessariamente un trequartista come Dybala, perché poi Dybala è un po' questo, ma e quindi individua in Combiners il giocatore utile, il giocatore che appunto riesce a servire Vlahovic permettendogli di guardare la porta e non spalle rivolte alla porta. È un'idea suggestiva, un'idea che credo che non sia mai stata neanche pensata, insomma, e che si basa sul fatto, questo non è un elemento di poco conto, non pensate che i giocatori siano delle figurine del fantacalcio, che sia il calcio una volta, c'è la volontà del giocatore. Io non penso che Dybala voglia tornare a Torino, è vero, la Juve è diversa da Roma, fa la Champions e tutto, però mi sembra che sia un giocatore che anche per la clausola rescissoria piuttosto bassa poteva avere offerte da altri e nessuno è andato a prenderlo, insomma, e mi sembra che abbia un legame forte con De Rossi, con la Roma, persino con lo stesso Sulè, quindi staremo a vedere se mai nell'ultima parte di mercato a qualcuno verrà in mente di andare a prendere Dybala. Però ripeto, non andiamo a prendere Dybala, ma uno che sappia fare cose Dybala ci vuole in qualche maniera. Claudio da Mazzei, 60 milioni per Combiners sono sicuramente troppi, però se pensiamo che ne abbiamo pagati 40 per l'inutile Locatelli ci stanno, comunque dobbiamo avere fiducia in Giuntoli fino alla fine. Guardate, non bisogna mai, secondo me, fare valutazioni su ruoli diversi. Locatelli in quel momento lì, per le esigenze della Juve e anche per quello che aveva fatto vedere a Sassuolo, io francamente ero molto soddisfatto dell'acquisto di Locatelli. Lo ritenevo in quel momento il centrocampista, tolto Barella, perché Barella non ci siamo mai neanche avvicinati commettendo un grave errore, però Locatelli mi sembrava un giocatore dalle potenzialità molto molto forti. Ha sofferto in questi anni, se non parte come mi sembra che stia succedendo, dobbiamo invece confidare molto sulla rigenerazione da parte di Thiago Motta. E io sono curioso non solo di vedere dove lo andrà a collocare, in quale posizione in campo, ma soprattutto che cosa gli andrà a chiedere, perché poi Locatelli quando funziona, anche quest'anno in una parte l'ha fatto, è un giocatore che comunque qualcosa ti garantisce, ed è un giocatore secondo me caratterialmente che in questa Juve ci vuole stare e ci potrà dare qualcosa. Io se parere secco fosse arrivata un'offerta su Locatelli l'avrei dato via, e penso che sia un giocatore discretamente imbruttito da questi anni, però abbiamo Thiago Motta e quindi perché non cercare di rivalorizzare un giocatore come lui? È un'idea che capisco, e io ho sempre detto non mi fido delle mie idee, mi fido quest'anno molto di più di quelle di Giunto, di Thiago Motta, e sono molto convinto che stiamo lavorando per il bene della Juventus. Vocale!
Ciao, Renato da Genova.
Ciao Renato.
Finalmente si capisce cosa intendesse Giuntoli quando diceva che Allegri doveva valorizzare i giovani. Doveva farli fare vetrina in modo che acquistassero valore economico e li si potesse cedere. Quindi non era un progetto tecnico far crescere dei giovani, farli giocare per poterli inserire in squadra. Era semplicemente una necessità economica.
Sì, sì e no. Nel senso, sì, credo che l'operazione complessiva Next Gen sia stata pensata con un che di imprecisato, che non è un limite. Era un terreno di esplorazione. Sapete anche che ci sono state delle intercettazioni, no? Che non parlavano benissimo della Next Gen, al di là del fatto che naturalmente non hanno nessun tipo di valore, secondo me. Contano gli atti, non le parole, perché io posso anche scrivere in una chat privata una cosa e poi invece perché mi sfogo, perché la posso anche pensare in un angolo del cervello, ma poi magari lavorare benissimo perché quella cosa vada in porto nel modo migliore. E la Juventus si è trovata, secondo me, anche a rimodulare la sua politica, visto quello che è successo in un anno nel quale ci hanno martoriato e siamo dovuti ripartire da zero e da un bel po' di milioni in meno per la mancata partecipazione della Champions. Quindi il discorso, facciamolo partire da adesso. Sì, Allegri doveva metterli in vetrina, penso che se qualcuno dei nostri giovani fosse esploso a un livello tale da far pensare che era giusto mantenerlo in rosa, questo sarebbe successo. E la prova è Yıldız. Yıldız non ha giocato tanto, eh? Yıldız è ancora un progetto. Cioè, infatti, quando sento i paroloni su Yıldız, la maglia numero 10, calmi. Yıldız non ha fatto una partita di Champions. Yıldız ha fatto un europeo, per carità, ma sono 5 partite, non sono tanti di più. Quindi è un giocatore che in virtù dell'annata con Allegri e in virtù, credo, da frequentazione quotidiana, anche Thiago Motta ne ha parlato molto bene di lui, la Juve ha deciso di venderlo, di tenerlo, e non l'ha messo minimamente sul mercato. E gli ha fatto un prolungamento del contratto, lo vuole ancora di più blindare. Sugli altri, evidentemente, c'è anche un giudizio di valore, perché questo non va dimenticato. Io credo che l'idea che la Juve un giorno sia frutto, non dico totale, ma sei undicesimi arrivino dalla sua cantera, cioè da Next Gen, sia molto problematica. E non so se questo era il vero progetto. Poteva esserlo in senso ideale, ogni tanto qualcuno lo dice, però poi c'è la realtà, e la realtà fa sì che tu faccia delle valutazioni. Comunque, una squadra che in questo momento ha Meretti, Fagioli, Yıldız tra i suoi giovani cresciuti nel vivaio e che riescono ad affermarsi a vario livello, secondo me ha già fatto qualcosa di buono. Però indubbiamente io non credo che la Juve abbia mai davvero detto ad Allegri: mi raccomando, questo è il progetto. Però gli ha detto sicuramente: cerca di valorizzarli, perché noi attraverso questo costruiamo un pezzo di squadra. Questo sì, questo sì. Mi piacerebbe molto a me fra 10 anni vedere una Juve stile Barcellona. Ho l'impressione che sia un po', purtroppo, un po' una utopia. Perché con Miners, ci scrive Marco da Crema, perché con Miners non varrebbe 60 milioni? In 3 stagioni ha fatto 95 presenze con 26 gol dell'Atalanta e 21 con 2 gol nell'Olanda. Facciamo un paragone con Tonali, pagato 80 milioni. 4 stagioni, 103 presenze tra Milan e Newcastle con 8 gol e 15 in nazionale con 0 gol. Andiamo a Bergamo e chiudiamo per 60 o 55 più 5 di bonus, subito. Ma con me, allora, io non dico nulla in termini precisi sulla quotazione, perché non sono esperto di mercato e perché poi le quotazioni, come se volete giocate a questo, perché è un elemento molto utile per capirlo. Se guardate Transfermarkt, che è il sito specializzato sul mercato, tra la quotazione ideale e quello che effettivamente le squadre poi spendono per comprare quel giocatore, non c'è quasi mai un parallelo stretto. Cioè, ci possono essere le somiglianze, ma è molto difficile che valgano, che si riescano a completare, perché è del tutto evidente che dipende dalla concorrenza, quanti club sono interessati a lui, il contratto che ha il giocatore e tutti questi elementi che poi contribuiscono. Io dico che con Miners, ma su questo lo dico da tempo insospettabile, è un grande giocatore. Cioè, ieri abbiamo ragionato con Alessandro Bacchetta, che diceva: attenzione al fenomeno dei giocatori dell'Atalanta che poi fuori da Bergamo non rendono. Io non ho di questi dubbi in relazione a Miners, se non il fatto che naturalmente i dubbi ce li hai sempre per ogni tipo di operazione. Li abbiamo avuti persino per Cristiano Ronaldo, dopo che per 3 giornate non vedeva la porta, si diceva: ah, ma magari in Italia sarà diverso. Quindi figuratevi, quindi è giusto averli sempre. Però i numeri, ma soprattutto quello che ho visto anche direttamente quando ha giocato contro di noi, mi dicono che con Miners è un giocatore importante. Ciao Paolo, mi daresti la tua opinione su Solé? Lo venderesti? Io l'ho detto, io sono molto in contraddizione. Mi sarebbe piaciuto che la Juve lo provasse. Solé, quando era la Juve, a me non piaceva per niente. Credo di essermi sbilanciato anche malamente talvolta. Cioè, lo trovavo un giocatore molle, un giocatore che non dava tutto quello che potenzialmente aveva. Non capivo anche un po' l'innamoramento di alcuni. Poi, siccome mi sembra che a Frosinone sia cresciuto, vedremo. Vedremo. È chiaro che se mi dite i nomi che stanno circolando, Galeno, faccio un esempio, Adeyemi, quelli sono giocatori che sui quali sento delle sicurezze maggiori e che mi piacciono anche molto di più. Quindi il mio parere è questo, non sono, mentre Yıldız mi affascina, Yıldız mi piace, lo trovo interessante, intrigante, mi entusiasma, Sulé no. Però se poi Sulé fa una grande carriera, non sono così stupito, perché mi sembra comunque un giocatore che ha dimostrato una capacità di crescita. Se la domanda è secca, lo venderesti in ragione dei soldi che ci danno, in ragione della prospettiva di andare a prendere qualcun altro? Sì, non avrei fatto le barricate su Sulé. Su questo sono molto molto netto. Andiamo a sentire ancora un vocale.
Buongiorno, Alessandro da Massa. Una considerazione. Ora, nel momento in cui ci potrebbe essere anche la possibilità in futuro, magari tutti gli anni, di vendere tre giocatori a 30 milioni, se alziamo la qualità della squadra e quindi iniziamo, tra virgolette, speriamo, a vincere, questa politica qui rimarrà, oppure dopo inizieremo a dire no, ma è troppo giovane, non può giocare, quindi il vivaio della Next andrà a scemare? Oppure ormai è un diktat della società, quindi anche in una semifinale, voglio essere esagerato, di Champions League faremo giocare gente di 19-20 anni come abbiamo fatto con Miretti? Alex Damas.
Alex, è una bella domanda, meriterebbe un approfondimento con chi dentro la Next Gen ragiona. Io ho questa impressione, ma non è per sfuggire al tema, che anzi invece trovo molto produttivo e secondo me ci ragioneremo tanto. È un work in progress. Perché questo mi insegna un po' la storia e questo mi insegna soprattutto l'attualità. In che senso? E il calcio cambia a ritmi vertiginosi. Solo un anno fa era l'estate dell'Arabia Saudita, tutti volevano andare lì ed è capitato per il primo anno che anche giocatori di 22-23 anni di buon livello in Europa abbiano scelto quella strada. E quindi c'era il rischio che si andasse a impoverire proprio il livello tecnico se questo fosse stato un esodo di massa. Oggi si dice che gli stessi arabi non vogliono più spendere quei soldi e quindi quella finestra si è chiusa o non è più così aperta. Però noi abbiamo un contesto nel quale, ripeto, se la Premier si muove, Calafiori va, anche se lui avrebbe voluto la Juventus. Quindi è molto difficile capire che cosa succederà. Certo è che è bene aver fatto la Next Gen, e infatti la Next Gen la fa l'Atalanta e il Milan, secondo me in maniera lungimirante. Cioè, io credo che presto, come dire, è un po' il discorso degli stadi piuttosto che di altre cose. Muoversi per tempo funziona. Dirti che intanto arriviamoci in semifinale, poi vedremo che cosa succederà. Però ti voglio ricordare che quando la Juve di Agnelli comprò De Ligt si disse il nostro step dovrà essere non prendere De Ligt a 70 milioni, 80 quanto avevamo guadagnato, ma costruircelo in casa. Adesso è un altro. Ce l'abbiamo in, vedi Oisel, ce l'abbiamo in casa ma lo diamo via. Tra un po' magari ci sarà uno step ulteriore. Ce l'abbiamo in casa, lo teniamo e gli diamo fiducia totale. Per Yıldız in qualche maniera questo è fatto, è un'operazione che stiamo facendo. Quindi è un work in progress e dipende da tanti aspetti. Valutiamo fra di volta in volta che cosa succede. Non credo ci sia un'unica filosofia. Almeno questo mi sembra la fotografia oggi. Poi magari a fine mercato Giunto deciderà delle cose e capiremo ulteriormente la ragione di questo mercato e di quelli che ci saranno successivamente.
Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
Allora, ultimo blocco, un po' di messaggi velocemente, li vado a leggere, poi mi dispiace non dare voce. A mio avviso Miretti e Fagioli sono molto più forti su Sulé e credo che quest'anno esploderanno, ci scrive Severino. Si è detto, il problema di Milik è la prestanza fisica, immagino la condizione è fisica. Milik per me è un giocatore che se rimane sta bene, sono solo contento. Chi mi chiede dalla Germania, Piero, dove si può vedere la partita domani del Norimberga Juve, sia su DAZN che su Sky, direi. Ho letto DAZN e anche Sky sul canale 214. Luca, se da Nex non siamo riusciti a trovare ancora un titolare, per te è una sconfitta del progetto? No, per le cose un po' che dicevo prima, e poi perché Yıldız Miretti, soprattutto gli Yildiz, io spero che invece diventino dei titolari e iniziamo già a valutare. Peraltro l'anno scorso un bel po' di giocatori hanno giocato arrivando alla Next Gen ed è servito insomma per i risultati che abbiamo ottenuto, ma anche per la loro crescita e per quello eventualmente anche che poi è valso per mettere in luce e diventare giocatori da mercato. Poi vado ancora a leggere: quando un giocatore sul mercato ed è in procinto di uscire, solitamente non viene impiegato per evitare che si possa infortunare. Mi pare molto strano che la Juve possa permettere all'Atalanta di utilizzare Cobb Miners in Supercoppa. No, eventualmente l'Atalanta si prende il rischio. Come dire, non è che se la Juve non l'ha comprato il giocatore dell'Atalanta, non è che la Juve può dirgli allora non chiudiamo l'affare e ve lo tenete. Questo sì, ma non è che può impedire all'Atalanta di andare a utilizzare un suo giocatore. Francesco della Calabria ci dice: incontro tra giunto del padre di Adeyemi, si cerca d'accordo. Ha scritto padre con la maiuscola. giusto che sia con la maiuscola, speriamo. Io sarei molto molto felice. Andiamo a sentire un vocale.
Ciao ragazzi, Alberto da Alba. Io sento un sacco di amici e fratelli bianconeri che giudicano i giocatori in funzione di quello che hanno fatto l'anno scorso con un altro allenatore, con un altro staff, eccetera. Io direi che è meglio sospendere tutti i giudizi e capire come lavora e come vengono impiegati i giocatori vecchi e nuovi dentro la nuova Juve. Lo sconvolgimento dal punto di vista tecnico è veramente importante, non possiamo basarci su quello che abbiamo visto, perché non penso giocatori di Serie A, e vedo grande puntualizzazione sulle qualità di Locatelli, ma vediamolo nel nuovo e poi faremo dei giudizi. Ciao a tutti.
Ma io totalmente d'accordo, io penso, l'ho detto, siamo dentro una rivoluzione. La rivoluzione io la valuto non su ogni tassello, ma la valuto alla fine, la valuto dal governo che poi mi metterà in campo, insomma. Quindi totalmente d'accordo. Voglio precisare, perché Danilo mi scrive, però paragonare De Ligt a Huijsen secondo me non è corretto quando parli di giovani da acquistare o tenere. De Ligt era capitano dell'Ajax con diverse presenze in Champions, Huijsen è nessuno in confronto, infatti andrà via in un club di terzo livello. Io ho fatto il paragone rispetto all'idea della Juve. Agnelli disse: noi De Ligt lo dovremmo costruire in casa, e Huijsen è un potenziale De Ligt. Questo è il punto. Tant'è vero che ce lo strapagano rispetto a De Ligt, perché De Ligt aveva quel tipo di esperienza lì. De Ligt era il capitano dell'Ajax e di un Ajax che aveva ci aveva eliminato in Champions, e quindi figuratevi. Huijsen è un De Ligt potenziale che magari lo diventerà fra 2 o 3 anni, quindi il paragone non l'ho fatto io, era per chiarire quale doveva essere la politica della Juve secondo Agnelli. Oggi che il potenziale De Ligt ce l'abbiamo in casa, lo usiamo per fare plusvalenza e per fare mercato. Questa è la situazione. Ma rispetto all'idea che quella Juve aveva di costruirsi, era un po' diversa, oltre al fatto che magari a volte si danno anche degli slogan. Sono Silvio, non metto in dubbio che con Miners sia un grande giocatore, ma l'ho visto solo 2 volte nelle occasioni delle 2 finali che ha fatto, e francamente non ho visto un giocatore che valga quella cifra. Ma io ne valuto l'insieme delle sue prestazioni e credo che soprattutto l'anno scorso abbia fatto una stagione notevolissima. Da quando con Miners è diventato Maradona? Ma nessuno dice che è Maradona, ragazzi. Cioè, mi deve essere sfuggito. In pratica i nostri 2 migliori giovani e soldi. Aveva ragione chi diceva che a Next Gen è solo un plus valentificio. I giovani li abbiamo superati tutti per 2 dire. Vedremo, ma facile puntare. Ma fucile puntato e niente sconti. Se instant team bisogna vincere subito lo scudetto, se no è fallimento. Allora guardate, io non ho nessuna nessun ruolo ormai, se devo dire qualcosa contro la società, però se già ripartiamo con questa cosa, vabbè, a parte che passano 9 mesi, ma certo che la Juve deve vincere lo scudetto. Ma da quando in qua pensiamo che la Juve non debba vincere lo scudetto? Ma da quando in qua pensiamo che non vincere sia per forza di cose un fallimento? Perché tutti d'accordo che la Juve deve vincere. Io sono il primo a pensare che, l'ho detto, che non c'è già questa corrente per la quale ma basta giocare bene e abbiamo già fatto qualcosa di diverso. No, dobbiamo vincere. Però poi devi anche vedere cosa fai durante l'anno. Non è che falliamo perché diamo via due giovani che francamente sono due potenziali. Io ripeto, li avrei anche tenuti. Però se già siamo con l'idea che no, cioè, fucile puntato a chi? A chi precisamente il fucile puntato? Adesso o fra 10 mesi? Noi dobbiamo rifare una Juve di livello che sappia competere ovunque, cosa che non ci capita da un po' di tempo. Questo è. E quindi diamo abbiamo preso un nuovo direttore sportivo, quindi abbiamo dato un grande potere come Giuntoli, perché questo capiti. Fucile puntato, aspettiamo a metterlo, insomma. Perché sì, la Juve non fa un instant team per vincere subito. La Juve fa un team per costruire un ciclo. Questo ci siamo detti, non per vincere subito. Se, contando col fatto che la Juve comunque deve sempre vincere. Perché qualsiasi altra cosa sottopone il gruppo dirigente, l'allenatore e i giocatori a valutazioni di un certo tipo. Io sono di quelli che ha buona memoria e anche voi, e vi ricorderete come la Juve sia stata contestata, la Juve di Ranieri, quando era seconda in classifica. Figuratevi voi, abbiamo esonerato ad un certo punto un allenatore che era secondo in classifica, quindi figuratevi la pressione che ha la Juve. Ma adesso questa non è la fase per mettergli, questa è la fase che deve essere della curiosità. Ciao Paolo, almeno dal mio punto di vista, poi ognuno faccia quello che vuole, ma e soprattutto quando è assolutamente un messaggio civile, io lo leggo proprio per discutere perché mi piace. Ciao Paolo, come mai il genio della lampada giunto, ecco qua, già partono questi termini, non riesce a vendere Arthur, Kostic, McKennie, Chiesa, se due è il numero uno dei direttori sportivi? Marotta cos'è? Finché ci saranno Motta e Giuntoli, mi auguro che non vinceremo niente. Così fanno meno i fenomeni. Forza Sudè, Giuseppe Musolino, juventino sfegatato. E Giuseppe, sei un juventino che non vuole che la Juve vinca perché non approva Giuntoli o Thiago Motta, veramente fai una vita difficilissima, perché essere juventini sfegatati e essere contenti se la Juve non vince è una contraddizione che io non so provare e non ho mai provato in vita mia. Quindi vabbè, insomma, ognuno faccia quello che vuole. Io tifo Juve e voglio che la Juve vinca. Anche il giorno che ho... Guardate che non mi sono stati tutti simpatici, quelli che abbiamo avuto al vertice. Non mi era simpatico Fabio Capello, che giudico un allenatore immenso, ma siccome con la Juve aveva avuto parecchi... come dire, parecchie polemiche nella sua epoca, quando abbiamo preso Capello, io non credo di essere mai andato allo stadio a urlare Fabio Capello, e non ricordo cori a favore di Fabio Capello al primo anno. Però quella Juve vinceva, ci faceva sentire orgogliosi e quindi bene, non mi era simpatico Giraudo, e se riuscire a dire che Giraudo non fosse un grande professionista della Juve, ce ne vuole. Però se parliamo di simpatia, non mi era simpatico. Posso fare di esempi così, ne posso fare tanti. Non è che uno mi diventa simpatico perché è della Juve, però tifo, perché questo è il punto, tifo. E credo come me milioni di persone. Non tifare contro la Juve, veramente mi chiedo che cosa voglia dire, insomma. Perché ce n'è già troppa di gente che tifa contro la Juve. E quindi è questo. Andiamo a sentire ancora un vocale.
Buongiorno Paolo, vince da Luca. Ma io, se i tifosi della Roma sono contenti di averci dato 30 milioni dopo aver già preso il pacco di Bala, che gli ha fatto nemmeno la metà delle presenze e che non mi pare li abbia portati a chissà quali vittorie, va benissimo. Posto che per loro è già un trionfo quella Coppa che hanno vinto 2 anni fa. E niente, io sono contento invece dei 30 milioni che ci hanno dato.
Sì, adesso intanto andremo a vedere la finalizzazione di questa operazione. sì, Dybala non è stato un pacco, perché se andiamo a vedere per la Roma, perché se andiamo a vedere, appunto, l'ha preso a zero, e non è che Dybala non abbia dato un contributo, è stato un po' un problema tutta la stagione della Roma, però in quella stagione tante cose buone che la Roma è riuscita a fare le ha fatte anche grazie a Dybala, non è più quello della Juve. Andiamo però in Germania dal nostro Camillo De Michelis, che immagino in viaggio. Ciao Camillo.
Ciao Paolo. Ciao Paolo, eccomi, scusa, sono arrivato in questo istante a Norimberga.
Perfetto, perfetto.
È una situazione un pochettino oggi movimentata.
Vabbè, giusto così.
È chiuso e quindi abbiamo un po' di difficoltà con le linee telefoniche, con Skype, però insomma cercheremo di raccontare quello che è stata la giornata di ieri, quella che sarà quella di domani, e tra l'altro poi alle 15 avremo un contenuto in esclusiva, e quindi diciamo che qualcosa di cui parlare sempre.
Allora Camillo, non ti sentiamo benissimo, vediamo se riusciamo comunque a mantenere il collegamento. Domani ci illustrerai tutto del Norimberga, perché è già un test significativo e siamo curiosi naturalmente di vedere la nostra Juve. Qual è stato ieri l'evento dell'allenamento aperto? Cioè, che tipo di aria si è respirata? So che l'hai già raccontato, ma facciamola anche in questa fascia oraria.
Guarda Paolo, è stata una giornata molto emozionante. Io ho visto, no, Thiago Motta anche emozionato quando siamo arrivati, no, con quei tanti tifosi, c'erano circa 500. È stata una giornata bella, dove tanti giocatori hanno potuto abbracciare i tifosi, avevano voglia, no, di fare autografi, di vederli, perché non hanno grossi contatti lì, sono chiusi nel loro centro sportivo. Quindi è stato emozionante, un bel allenamento intenso. Ti posso raccontare che poi ha fatto le piramidi, le ripetute da 400 metri, Cambiaso era esausto, infatti ha salutato tutto il tempo dicendo vi saluto, vi ho voluto bene, e qualcuno gli ha anche detto guarda, ma tu sei l'unico che ha lavorato con Motta, dovresti conoscere i suoi metodi. Fa, allora non lo conosco così bene, non l'ho conosciuto così bene, perché sta veramente, stanno spingendo parecchio, chi sta molto bene fisicamente in questo momento è Dejan Vlahovic, che è un giocatore che riesce a fare le ripetute molto bene, che ha dato grande fatica a Paolo, è stato Nicolò Fagioli in grande fatica, perché appunto si è accasciato, l'ha fatta ed è l'ultima, è quella che conta, però insomma non è stato facile per lui portare a termine.
Camillo, beh, ci hai dato una notizia importante, perché domani tu personalmente qual è il giocatore che osserverai con più attenzione? Poi naturalmente nei collegamenti di domani faremo tutta la valutazione, anche perché magari avremo qualche idea sulla possibile formazione, però è Vlahovic quello che ti riscuote maggiore curiosità domani?
In verità più che altro, sai, credo che sia importante vedere come staranno, Paolo, per una questione fisica, una questione di lavoro, hanno fatto sempre doppia seduta, quindi sai, a fare sempre doppia seduta credo si possano capire, cercare di vedere se stanno bene, come hanno assimilato il lavoro, quali sono, no, i temi che hanno trattato, hanno lavorato soprattutto con la palla dei piedi, anche se io immagino le gambe molto pesanti. Veramente molto pesanti, quindi ti dico, Vlahovic l'ho visto benissimo fisicamente, però dall'altro lato l'ho visto male da un punto di vista, no, magari del gioco nello stretto, perché sei pesante, lui è alto 2 metri,
certo,
è alto 2 metri. Posso dire che uno di quelli che è apparso più in forma è Thuram, perché ha fatto già la preparazione per le Olimpiadi.
Ti abbiamo perso, Camillo. Ti abbiamo perso, sei anche un po' disturbato. Ah. Io direi finiamo qui e grazie. Tanto ci parliamo poi domani. C'era ancora una domanda per Camillo, che era che schema stanno provando in allenamento. Immagino che ieri in realtà se ne provano sempre tanti e non credo che l'abbiano fatto davanti al pubblico. Moduli, cioè, da domani ci iniziamo a ragionare, perché vedremo. Camillo?
Io ti sento, Paolo.
Perfetto, adesso devo... molto meglio. Ti giro la domanda che ci ha fatto Paolo Davico. Che schema stanno provando in allenamento? Io immagino che faccia riferimento ai moduli, ma cosa avete visto ieri di fatto di lavoro? Oltre alla parte fisica, c'è stato qualcosa di importante, di segnalabile col pallone?
Ma guarda, hanno fatto delle partitelle, sì, però divise, quindi non erano 11 contro 11, quindi non posso parlarti di schema, non posso parlarti
di campo ridotto, insomma.
Sì, non posso parlarti di situazioni dove ti dico trequartista, la Juventus giocherà a 4, questo ci è stato detto anche su Cambiaso, e poi per il resto lavorerà credo con un 4-2-3-1, un 4-3-3, comunque qualcosa che può essere assimilato a questi due moduli. Nel frattempo comunque credo che la parte sia difesa 4, Paolo. Poi sì, abbiamo lo svelo, visto che abbiamo dei problemi di linea, per cui mi scuso, ma non dipende proprio da me. Oggi è una giornata che fuori dal centro sportivo dell'Ajax è difficile per noi, perché le linee non supportano i nostri collegamenti. Con lo svelo alle 15 avremo in esclusiva Thiago Motta, che parlerà, che ha parlato, no? Per raccontare anche la sua prima Juve, come sta andando questo ritiro, ed ha un discreto tema. È l'unico vero grande titolo, Paolo, per dare gara a Federico Chiesa, ecco. Noi avremo audio e video, quindi vi invito a guardare anche la faccia quando parla di Federico Chiesa, ma soprattutto le parole, perché mi sembrano molto, molto dirette, molto chiare, però non voglio spoilerare nulla. Ma
va bene, ore 15, Thiago Motta che dice la sua su Federico Chiesa. Insomma, hai creato l'hype giusto, bravo Camillo, così si fa.
Sì, devo giocarmi le cartucce in poco tempo, perché è delicata questa situazione, il fatto che non prende niente da stamattina, sono alla ricerca di un angolo dove si possa avere dei collegamenti, però vedremo cosa riuscirò a fare nel corso della giornata, magari mi sposto dove c'è lo stadio del Norimberga e cercare di fare qualche contenuto da lì, in attesa che poi alle 18.30, perché poi si apriranno i cancelli del centro sportivo dell'Ajax alle 18.30, entreremo di nuovo nella nostra casa di questa settimana, produrremo qualche immagine, c'è un'attività che faremo con Juventus, però oggi non è stato possibile entrare, non perché la squadra non si stia allenando, perché la squadra si sta allenando sempre doppia seduta, ma perché Paolo devono fare delle attività extra, quindi lo spazio che era stato creato per noi e che ci hanno messo a disposizione nel corso di questa settimana serviva per generare dei contenuti, visto che comunque l'ultimo giorno, e poi la squadra si sposterà domani a Norimberga, farà la partita e poi andrà via. Ti dico anche delle notizie di campo, Paolo.
Sì.
Allora, Sule è quasi un giocatore della Roma, siamo ai dettagli, ma Hausen è quasi un giocatore del Morbo. Siamo proprio al traguardo. Le chiamate che ho fatto mi hanno detto 90% è un giocatore del Morbo. Quindi con queste due cessioni la Juventus potrà chiudere sia Todibo che con Meinert, e bisognerà capire poi su Adeyemi, che oggi abbiamo avuto dei nomi, delle conferme per quanto riguarda il suo nome in entrata, però ecco, la valutazione è molto alta e servono degli incastri, come è successo anche, come succederà molto probabilmente per con Meinert e Todibo.
Perfetto, grazie Camillo, buon lavoro, ci risentiamo domani e ricordiamo ancora l'appuntamento, ore 15, Thiago Motta parla e dice qualcosa su Federico Chiesa. Ciao Camillo!
Ciao Paolo, un saluto a tutti.
Allora, io direi a questo punto non abbiamo più tempo per l'ultimo ospite, ce ne scusiamo in diretta perché insomma queste sono giornate con appunto la Juve in Germania che si... devono mettere anche incastri, non c'è solo Giuntoli che deve fare degli incastri, ci siamo anche noi a livello di scaletta. Andiamo a sentirci ancora un vocale se possibile.
Ma, sì, ciao, buongiorno. Sì, va bene preoccuparsi giustamente, acquisti, cessioni eccetera, ma io la cosa che mi preoccupa di più, ragazzi, sono cartellini gialli e rossi anche quest'anno, perché se non cambia qualcosa lassù in cima, già con la Roma, io voglio vedere già la prima e la seconda partita Thuram e Luis quanti cartellini hanno già preso. Io mi riaspetto come al solito, perché tanto questa cosa l'ho detto all'inizio dell'anno scorso e si è dimostrata poi verità, che abbiamo fatto diverse partite importanti che ci mancavano dei giocatori, e quest'anno risolve la stessa cosa. Questa è la cosa che è più preoccupante.
Non mi faccio la testa prima del dovuto, e soprattutto io sono sempre convinto, guardate, ma fortemente di questo, che una grande squadra riesce anche a supplire ad eventuali torti arbitrali. Lo dico quando è successo agli altri e si lamentavano nei nostri confronti, lo dico per noi quando ci lamentiamo, altrimenti siamo sempre lì nel parlare di calcio sulla logica dei buoni e dei cattivi, che a me francamente non è che interessi poco, non ce la faccio proprio, non è una cosa che, per cui ci manca pure che inizi a vivere questa stagione già con l'idea che andrà male perché qualcuno da lassù non ci vuole. Andiamo a vincerla, andiamo a vincere le partite, poi vediamo. Molti anti-juventini sono gli juventini stessi, sono gli stessi che quando prendemmo Ronaldo dicevano che era un atleta finito. Allora, uno scrive: sto pensando di non seguirvi più, come si può fare spazio in una radio che parla di Juve, ascoltare e dare spazio a certi radioascoltatori, augurare sempre il peggio della Juve, parlano che si augurano che non vinca niente fino a quando ci sono Motta e Giuntoli, mentre elogiano Marotta, l'uomo che ha fatto vincere ma che ha anche distrutto la Juve. Ma e se io dessi voce, a parte lo facciamo in diretta, quindi come dire, io a volte leggo senza neanche sapere dove andrà a finire il messaggio, o ascoltiamo dei vocali dove l'unica chiave deve essere naturalmente quella dell'educazione, perché altrimenti non ci siamo proprio. Per il resto tutte le opinioni hanno una loro logica. Se io leggessi solo quelli con le quali sono d'accordo, non leggerei neanche me stesso, perché come dico sempre, in certi momenti non ho idee così definite. Ve l'ho dimostrato oggi quando abbiamo parlato di Sule, dando due tesi contrapposte che personalmente vivo come una contraddizione, come tanti altri pareri. Quindi una radio è fatta di gente che si divide, che discute, che ha degli approcci diversi, ed esistono anche quelli, che, come leggo quelli che a me non piacciono, che pensano sempre agli arbitri, leggo anche quelli che si augurano che la Juve perda, ma ce n'erano già l'anno scorso, ce ne sono sempre stati, ripeto, un problema loro, discuto, dico la mia, e poi amici come prima, non... Quello che mi piacerebbe che si capisse è che non stiamo parlando di argomenti di vita o di morte. Stiamo parlando di calcio. Se il calcio è un piacere, siamo tutti d'accordo. Se il calcio diventa una guerra, io non ho le armi, francamente. Sono un obiettore di coscienza. Se poi è una guerra intestina, ancora di più. Cioè l'idea che tra di noi ci dobbiamo dividere in buoni, cattivi, brutti, belli, allegriani, non allegriani, giuntogliani, non giuntogliani, ma viviamo con più piacere. Questo è un bellissimo gioco divertente nel quale è bello vincere, ma è anche bello esserci quando non si vince, perché è emozionante, punto. So che magari sembro un prete se dico queste cose, ma in realtà è esattamente quello che penso. Grazie a tutti per i vostri contributi, ci vediamo domani giornata importante, ma attenzione alle 3, le parole di Thiago Motta con Camillo De Michelis. Ciao a tutti!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.